Ringrazio tutti, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio in modo particolare Sua Eccellenza Monsignor Vescovo che è potuto essere presente questa sera. Lascio a Luciano poi di presentare i nostri ospiti e introdurci nel tema che il dottor Abdelkader ci tratterà. A me preme in modo particolare inquadrare questi incontri in un cammino che stiamo facendo da qualche anno come associazione Banca del Gratuito e come associazione MIR, un cammino che vuole essere un contributo al dialogo in questi tempi che sono sempre più bui, che sono sempre più complicati, che sono sempre più conflittuali, un contributo alla conoscenza, al dialogo, all'incontro reciproco tra cristiani e islamici, tra cristiani e musulmani. Un contributo che credo rafforzi entrambi nella propria identità. Io credo che non debba mai spaventare il dialogo, non debba mai spaventare il dialogo e non debba mai spaventare un annacquare la propria responsabilità di fede, un annacquare la propria identità. Anzi, io credo che la identità si rafforzi nel confronto con l'altro, si rafforzi nell'incontro con la diversità, si rafforzi nell'alterità, si rafforzi anche nella complementarietà, perché laddove non si dialoga non ci si conosce, laddove non ci si conosce non è possibile instaurare anche rapporti di amicizia e è evidente quindi che il conflitto, la conflittualità diventa particolarmente latente. Come è nato questo incontro? Questo incontro è nato un paio d'anni fa ripercorrendo un po' la storia della nostra associazione, soprattutto legata ad un momento particolare, il giorno in cui la cappella di Casa Nazareth, la chiesina di Casa Nazareth è stata inaugurata, il giorno in cui l'abbiamo aperta, furono ritrovati i corpi dei 7 martiri trappisti di Tibirin uccisi in Algeria dagli integralisti islamici del GIA. E davvero questa circostanza, poiché noi davvero crediamo che nulla accada per caso, che molte volte il Signore ci mette di incontro ai fatti, ci pone davanti dei fatti con dei disegni particolari, ci sembrò davvero troppo favorevole l'occasione perché non sia stata accolta. Abbiamo deciso di intitolare la cappella di Casa Nazareth ai martiri trappisti d'Algeria, anche perché questa casa voleva essere, nasceva come così un momento di accoglienza, un momento di ospitalità a davvero ogni credo, ogni colore, ogni esperienza, ogni idea. Sono stati tantissimi musulmani che sono stati ospiti di questa casa, anche in questo momento ci sono ospiti di fede musulmana, per cui davvero ci sembrava prezioso, fecondo, importante cogliere questa circostanza, cogliere questa coincidenza, intitolando la cappella di Casa Nazareth ai martiri trappisti. Subito dopo la notizia della morte cominciò a circolare il testamento di padre Cristiano di Cerce, che era il priore di Tiberi, e davvero ci colpì subito, a me colpì moltissimo, ma anche ai nostri amici, colpì subito davvero per il tono, per l'approccio, per il modo in cui in qualche modo cercava la sintesi tra questa compresenza in Algeria della trappa con gli amici musulmani, così li chiama padre Cristiano. E allora, davvero, a partire da questo episodio, a partire da questo fatto, lanciamo poi l'idea di Casa Nazareth come frontiera del dialogo. La frontiera è sempre un qualcosa che evoca un confine, evoca un limite, evoca un qualcosa al di là del quale c'è un qualcosa di diverso. Per cui mi pare sia particolarmente significativo questo titolo che abbiamo dato, Casa Nazareth, frontiera del dialogo tra cristiani e musulmani, perché evidentemente è sulla frontiera che ci si confronta, è sulla frontiera che si dialoga, è sulla frontiera che in qualche modo si riafferma la propria identità. L'abbiamo anche chiamato quando Dio gioca con le differenze, 2003, per cui lo declineremo di anno in anno, questo quando Dio gioca con le differenze, riprendendo una frase di sintesi, io credo, del testamento di Padre Cristiano, che poi leggeremo alla fine, perché proprio questo testamento l'abbiamo in qualche modo eletto a icona di questo dialogo tra cristiani e musulmani. Certamente, voglio dire, non ci aspettiamo di risolvere nessun tipo di problema, ci proponiamo soltanto di offrire un contributo al dialogo. Sappiamo che ci sono tantissimi problemi, sia in Italia che in terra in cui la religione musulmana è religione totalitaria o largamente totalitaria in senso di diffusione o largamente maggioritaria. Ci sono grossi problemi di reciprocità che è negata. Io, ma anche diversi di noi, siamo appena tornati da un viaggio in Turchia e evidentemente abbiamo notato come questa reciprocità che noi cerchiamo di offrire, l'abbiamo toccato con mano, insomma, non ce l'hanno raccontato, questa reciprocità che tentiamo di offrire così con grande umiltà molte volte è negata, però credo che anche questo faccia parte di un cammino che in qualche modo faccia parte di un cammino che in qualche modo dobbiamo affrontare. Io non aggiungo altro, ringrazio ancora i nostri ospiti, termineremo questo incontro con la lettura del testamento di Padre Cristiano, un testamento davvero accorato, di accenti assolutamente ineguali e ineguagliati rispetto al dialogo, rispetto al confronto. Noi abbiamo invitato anche la comunità musulmana di Fano, adesso non so quanti, non mi pare che forse qualcuno è venuto, quindi vuole essere anche davvero questo un momento per così iniziare un'amicizia, una conoscenza, un rapporto, così un dialogo. Ringrazio di nuovo tutti e direi Luciano se ci presenta i nostri ospiti e se ci introduce nel tema più specifico dell'incontro. Grazie.
Sì, dunque, entrando nel vivo del tema di questa sera, ci siamo interrogati su quale potesse essere un argomento per approfondire, dopo il primo incontro col professor Zannini, approfondire appunto il dialogo con l'Islam. E ci è sembrato che il tema della violenza fosse un tema di grande attualità e di grande importanza. Ecco, allora ho pensato di chiamare Abdelkader, che ho conosciuto 3 anni fa a Perugia, quando stavo organizzando la marcia per la non violenza Perugia-Assisi, quella nell'anno diciamo in cui non c'è quella ufficiale, organizzammo una marcia come mire movimento non violento e facemmo precedere a quella marcia 2 seminari, uno su Aldo Capitini e l'altro su il ruolo delle religioni sul rapporto violenza non violenza guerra pace. Don Elio Bromuri, che è stato amico di studi del nostro vescovo e che ci aiutò appunto in questi contatti, Don Elio è davvero un infaticabile animatore di tante iniziative ecumeniche di dialogo interreligioso, mi disse: guarda, chiama senz'altro Abdelkader perché è una persona di grande valore. Devo dire che in quella tavola rotonda che facemmo, ecco, il consiglio fu senz'altro un ottimo consiglio, perché Abdelkader fece un intervento molto bello che credo questa sera in qualche modo ripeterà e amplierà. È venuto con la figlia, quindi abbiamo chiesto anche alla figlia di stare qui al nostro tavolo per dirci anche qualcosa su quello che vorrà, ovviamente, ma in particolare sul rapporto fra donne e Islam, quindi il ruolo delle donne nell'Islam. Ecco, il tema di questa sera, vi dicevo, era un po'... Io avevo pensato in un primo tempo di chiamarlo violenza e non violenza nell'Islam e nel Corano. Poi Abdelkader ha detto no, il titolo è troppo troppo poco positivo. C'è di più, il Corano e l'Islam hanno un ruolo molto più positivo, e quindi il titolo che trovate, il Corano e l'Islam elogiano la pace e riducono la violenza, è proprio il titolo che mi ha suggerito appunto Abdelkader. Quindi in positivo parlare del rapporto appunto fra Islam, Corano e la pace e la violenza. E quindi è questo il tema che affronteremo questa sera. Proprio pochi giorni fa, all'Angelus del 30 novembre, il Papa ha avuto delle parole molto, molto belle. Ha detto questo: ha grande bisogno di questa pace il mondo. Penso in modo speciale, con profondo dolore, agli ultimi episodi di violenza in Medio Oriente e nel continente africano, come pure a quelli che la cronaca quotidiana registra in tante altre parti della Terra. E poi ha aggiunto: rinnovo il mio appello ai responsabili delle grandi religioni, uniamo le forze nel predicare la non violenza, il perdono e la riconciliazione. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Ecco, mi è sembrato quindi in qualche modo che questo fosse una prima risposta all'invito del Papa, e quindi l'incontro di questa sera possa inserirsi in questo ambito. Allora, nel dare subito la parola a Abdelkader, gli faccio però una domanda. In genere le domande si fanno alla fine, io la faccio adesso, poi tu la puoi tenere lì, puoi non rispondere, rispondi alla fine, però vorrei fartela all'inizio perché mi sembra così importante, anche sul sollecitazione di quello che dice il Papa, fare questo ragionamento. Oggi, dopo l'11 settembre, qualcuno ha parlato di scontro di civiltà, quasi che siamo di fronte da una parte ad un Occidente sostanzialmente, diciamo, di matrice cristiana, buono, che vuole la pace, eccetera, e dall'altra invece c'è un terzo mondo violento, un terzo mondo colonizzato dall'Islam, che rischia di in qualche modo di portare con il terrorismo grandi sconvolgimenti nell'Occidente buono. Quindi ci sarebbe questo scontro di civiltà. Io non condivido ovviamente minimamente questa interpretazione, anzi, a me pare che se scontro c'è uno scontro di inciviltà. Mi sembra purtroppo che oggi prevalga il peggio dell'Occidente e il peggio, diciamo, dell'area terzomondista, che in qualche modo ha in un certo Islam, l'Islam del terrorismo, dell'integralismo, appunto il peggio. Allora, proprio sulle parole del Papa, la domanda che ti pongo così sullo sfondo è: non senti la necessità in qualche modo di unire i nostri sforzi per cercare di fare in modo, noi sul versante occidentale, diciamo, l'Islam sul suo versante, di cercare invece di far emergere il meglio che c'è da una parte e dall'altra? Perché davvero, se continuiamo in questo modo, io credo che c'è sì uno scontro, ma appunto di inciviltà. E il recentissimo esempio degli accordi di Ginevra fra israeliani e palestinesi, accordi dal basso, mi sembrano proprio un concreto e positivo esempio di questo. Cioè, in fondo, coloro che si sono riuniti a Ginevra e hanno cercato di trovare un accordo hanno fatto un po' questo ragionamento: i nostri governi, il peggio delle nostre parti, non sanno altro che proporre guerra, terrorismo, muri, privazioni, eccetera. Saltiamo questo passaggio e cerchiamo noi, persone di buona volontà, di trovare un accordo al nostro livello. Ecco, questa è un po' la domanda che ti volevo fare sullo sfondo. E questo tentativo, in fondo, il tentativo di dialogo, di incontro, è proprio questo: di far emergere il meglio che c'è, perché possa essere il meglio a governare il mondo e non quello che c'è in questi giorni, che vediamo in questi giorni bui attorno a noi. Ecco, questa è un po' la domanda sullo sfondo. Poi non voglio minimamente cambiare la tua scaletta e ti do senz'altro la parola.
Bismillahirrahmanirrahim. Il nome di Dio clemente e misericordioso, vi faccio il saluto dell'Islam, che è quasi uguale a San Francesco. Assalamu alaikum, baci su di voi. Cari amici, vorrei ringraziare di cuore questa opportunità che l'amico Luciano mi ha dato di parlarvi di un argomento molto interessante, un argomento utile per tutti quanti. Comprendere uno l'altro vuol dire creare atmosfera più serena, più tranquilla, che porta alla fine alla pace. Sono lieto veramente di essermi tra di voi. In particolar modo sono lieto di conoscere anche il vostro vescovo, che mi ha accolto anche con amore e affetto. Spero che riesco a, in pochi, diciamo, minuti, praticamente non supera due ore,
quello che vuoi, siamo qua,
parlarvi di questo argomento che veramente ho voluto, perché praticamente tutte le domande che si fanno ai musulmani queste a poco simili, chiedendo la posizione dell'Islam sulla pace, sulla violenza, terrorismo, convivenza, dialogo, eccetera. Anche in particolar modo chiedono molto sulla donna, forse mia figlia può esprimervi qualcosa della posizione della donna nell'Islam. È importanti, ma molto importanti, questi incontri, perché approfondiscono questo dialogo e questa conoscenza, questa comprensione tra di noi, e aumentano la sapienza reciproca tra i popoli. Purtroppo, perché c'è molta ignoranza, l'ignoranza sempre crea panico, confusione, alla fine non riesce a decidere, forse anche sbagliato in molti casi. Questo dialogo ci porta alla fine tranquillità, atmosfera, trasparenza, elimina l'animicizia, l'incomprensione, porta all'avvicinamento e allontana praticamente la divergenza tra di noi. Nell'ombra di tutto questo dialogo che noi stiamo facendo da molto tempo, e veramente anche sono iniziative fatte dalla Chiesa e dai nostri fratelli cristiani, parlo anche del fratello, grande fratello Donelio, anche il vescovo di Perugia, il vescovo di Terni, il vescovo di Orvieto, anche Sant'Egidio, il Consiglio Vaticano. Con loro abbiamo fatto e stiamo facendo un bel lavoro, che ultimamente abbiamo anche ricevuto una lettera molto importante dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, Gerald, e anche una lettera molto importante dal Vescovo di Perugia. Abbiamo risposto, abbiamo scambiato auguri di feste di Ramadan, di Eid al-Fitr e di Natale. Questo veramente è il bello, che ci crea tra di noi questa comprensione e convivenza, e futuro per i nostri figli. E poi veramente costruisci la confidenza tra di noi, che ci è mancato nella storia. Questo che ha anche creato problemi, grossi problemi. E vengono eliminati ogni equivoco tra di noi. Conoscere l'altro vuol dire dare una risposta più esatta, più chiara, più equilibrata. E così la vita diventa più bella, più felice, e più efficace, e più proficua nello stesso tempo. L'atmosfera di confidenza tra di noi, di fedeltà, è quella che veramente costruisce la civiltà. Io non sono d'accordo a quello che ha fatto un libro sul scontro tra le civiltà. E non il scontro tra le civiltà, è un scontro tra l'inciviltà. Quelle che non si comprendono si ammazzano tra di loro. Non ti conosco, non ti ascolto, allora ti cerco a eliminare. Però questa confidenza tra di noi costruisce questa comprensione e veramente fa progresso verso la conoscenza più profonda e assolutamente di sicuro cancella ogni atto di aggressività e invece versa l'incomprensità porta al contrario proprio, porta a cose che non servono a noi, forse non solo non servono, ci hanno fatto grosso danno, specialmente le guerre nel passato e le guerre purtroppo che stanno creando oggigiorno creano solo odio. Non credo che una guerra porta a un certo affetto tra noi. Perciò importanti questi incontri e questi dialoghi a favore dei nostri fratelli cristiani che stiamo parlando a voi. Siamo in debito con voi. E praticamente quando mi ha parlato l'amico Luciano su questo posto di accoglienza, che 50%, forse 60% è stato utilizzato anche dai musulmani, e questo veramente ci fa veramente palesemente che condividiamo tutto quello lavoro vostro e cerchiamo anche di stare con voi, vicino a voi, con tutti i sensi. Verso l'Islam, questo è l'argomento più importante. Come ho detto all'inizio, le domande, specialmente dopo l'11 settembre, che hanno veramente fatto critiche, grosse critiche, difficile anche qualche volta a rispondere, sulla veduta occidentale sull'Islam. È anche stato veramente strumentalizzato purtroppo la faccenda dell'11 settembre, che noi abbiamo condannato immediatamente, spontaneamente, nello stesso momento, prima di sapere chi l'ha fatto. Io personalmente, con i miei collaboratori, in tutta l'Italia, sull'ANSA abbiamo diffuso assolutamente il nostro volantino che a questo un atto terroristico non può essere accettato da un musulmano che conosce bene l'Islam. Può essere anche questo fatto da musulmani usufruiti, non capiscono, hanno interpretato l'Islam male e hanno creato un problema, un grosso problema tra noi e l'Occidente. L'Islam praticamente è la fede che, come dice il Corano, che ha voluto far uscire l'umanità dalle tenebre, dal buio alla luce, in coincidenza con il principio di tutti i messaggeri che hanno preceduto il profeta Muhammad. Ben ultimo è Gesù Cristo, che ha un gran valore nei cuori dei musulmani, Maria Vergine Venerata, che ha una posizione di alto livello, e forse molto meglio di molti cristiani cosiddetti, che purtroppo oggi non ricordano, anche nelle feste di Natale e altre feste, non ricordano il principio e la missione di Gesù. Forse ricordano i regali più di Gesù o di Maria. Si scambiano regali e poi finisce lì. L'Islam non è così. Noi ricordiamo Gesù ogni volta che leggiamo il Corano. C'è una sura, un articolo grande su Maria e noi lo leggiamo ogni giorno. I musulmani venerano e rispettano, consacrano Gesù e Maria, assolutamente. L'Islam invita alla pace e rifiuta e riduce, qui non l'ha capito, riduce vuol dire abbassa qualcosa, no, non riduce, non accetta assolutamente, che forse questa non l'ha detto io, riduce no, riducono, non riduce, riduce è una parola forse limitata, però annulla, lo rifiuta, non accetta di base, non accetta assolutamente qualsiasi tipo di violenza e convivi con gli altri in eccellenza, storicamente è stato verificato e noi possiamo anche accennare su questo qui. Io poco fa dicevo al fratello Luciano, guarda, l'Islam nel suo momento di eccellenza, cioè era dominante nel Medio Oriente, Lì chiese, sinagoghe, altri posti di culto sono stati assolutamente mantenuti, che potevamo cancellare dalla faccia della terra ogni traccia del cristianesimo, che non è stato fatto. Perché? Perché semplicemente l'Islam non solo non accetta di eliminare il cristianesimo. Come dice il profeta Muhammad, Dio mi ha inviato per completare, cioè continuo lavoro di missioni di altri messaggeri, continuo, e per completare l'etica del cristianesimo, di Gesù stesso. E di anche sempre quando parlava Muhammad, Maometto, parlava il mio fratello Mosè, il mio fratello Gesù, il mio fratello Giuseppe, cioè non parlava, non assolutamente, per questo è la base della convivenza e della tolleranza. Io quando odio uno non l'accetto, qualsiasi pensiero che mi porta lo rifiuto, vuol dire guerra. Invece l'Islam non lo dice, dice che Maria vergine, venerata, e Gesù è la parola di Dio, è l'alto livello che può essere. Il musulmano si parla male di Maria o di Gesù, bestemmia, e per noi è un non musulmano, diventa infedele, e che noi ascoltiamo ogni giorno bestemmia assolutamente dai cristiani cosiddetti italiani, vergognosi, che noi forse anche andiamo contro. Io personalmente all'università, anche al mio lavoro come medico all'ospedale, quanti litigi abbiamo fatto con i miei colleghi perché loro bestemmiano, e loro si stupiscono: ma tu sei musulmano, che c'entra? No, ma che c'entra? Non sono musulmano, sono cristiano come te, nel senso etico, tutto quanto. Tu non sei né cristiano né musulmano. Cioè, questi sono molto importanti nel dare una figura dell'Islam, che l'Islam è una fede di pace. Perciò, e non so come è venuta questa idea, questo pensiero di criticare, forse condannare anche l'Islam come fede di violenza. Io vi dico i principi, i pilastri dell'Islam, dove la violenza è in questi pilastri. L'Islam, come dice il profeta Muhammad, è stato eretto, costituito su 5 pilastri. Che prima anche volevo accennare una cosa: la prima parola che Dio ha voluto al profeta Muhammad è una parola che serve all'umanità. Diceva a lui: Iqra, legge, la conoscenza. Non ha detto vai a uccidere o fai guerra contro gli altri perché sono infedeli o non credo, non lo so di che cosa. Iqra, leggi nel nome del tuo Signore. E questa è la parola della conoscenza, della sapienza. E poi l'Islam, come dice il profeta, Dio ha basato l'Islam su 5 pilastri. La prima cosa, conoscere Dio. Conoscere a Dio come autore unico, universale, che ha creato ogni cosa. Testimonianza di fede, che non c'è Dio al di fuori di Lui. Non c'è Dio danaro, non c'è Dio sesso, non c'è Dio politico, non c'è Dio niente Dio se non quello che ha creato ogni cosa. Ha creato Maometto, Gesù, Mosè, Abramo, ha mandato il libro Corano, il Vangelo e la Bibbia. Quel Dio che noi crediamo è basato. Questo. Abbiamo conosciuto questo Dio, abbiamo fatto rapporto con lui, che cosa? Perché conoscerlo vuol dire contattarlo. Allora tramite la preghiera. E questo è il secondo pilastro. Perché praticamente il musulmano perché fa 5 preghiere alla giornata? Perché? Perché Dio vuole che noi stiamo davanti a Lui ufficialmente dico, 5 volte. Questo ha un significato molto importante, perché l'uomo purtroppo si allontana dal suo creatore, perde il filo, allora non ricorda più Dio, allora commette sbagli. Allora Dio non dice, deve stare a contatto con Dio, che è la guida assoluta, che non ti fa sbagliare. Allora 5 volte ufficiali. Certo che ci sono altri incontri con Dio ufficiosi, diciamo, mentre camminiamo, mentre parliamo e ricordiamo Dio, però è importante queste 5 preghiere, un rapporto.
Però anche l'Islam ha voluto un altro rapporto quando facciamo la preghiera, perché ci invita a fare la preghiera in collettività, insieme, perché anche questo è importante. Si può farlo anche individualmente nei momenti difficili che non possa andare in moschea o con altri fratelli. Però anche il significato di Salat al-Jama'a, cioè la preghiera in collettività, devo incontrare i miei fratelli nell'umanità. Devo vedere che c'è qualcuno povero, ha bisogno, che c'è qualcuno ha tanti problemi, devo sapere che cosa è. E poi insieme, quando pensiamo, vuol dire creiamo un altro sistema nel convivere, nel sforzarci contro qualsiasi tipo di male. Cioè anche questo è cioè un rapporto con Dio e un rapporto anche con l'altro, con il prossimo. Perché quando uno sta nella casa di Dio non commette sbagli, perché conosce il suo creatore che lo sta guardando, controllando. Allora non posso commettere sbagli grossi per il mio prossimo. E questo è il secondo pilastro, la preghiera. Il terzo pilastro è as-sawm, cioè digiuno. Ramadan è il digiuno che il musulmano deve fare ogni anno, un mese. Perché noi praticamente abbiamo un calendario lunare, non solare, perciò il mese di Ramadan si alterna ogni anno quasi 10 giorni in meno. Quest'anno l'abbiamo fatto il 26, quasi il 26 ottobre, l'anno prossimo sarà il 16 e così via. Anche l'uomo, questo ha un significato, che ogni musulmano nella sua vita di 70 anni passa tutti i giorni dell'anno, perché ogni anno c'è un anticipo, allora gira finché io posso fare il digiuno, l'estate, l'inverno, la primavera, eccetera, che gira. E il significato anche del Saum è grandissimo, che non fa altro che pensare a due cose: educare noi stessi sulla pazienza, perché quando io nella vita quotidiana normale mangio colazioni, pranzo e cena, e tra di loro anche ma non lo so cosa spuntivo così, e non penso a nessuno, tutto a posto, la pancia piena, e a chi penso? Al povero che sta morendo. Allora Dio dice no, Dio ti ha dato questo, è una possibilità anche che devi fare. Quando tu sei in digiuno assoluto, non bevi, non mangia, non fa rapporti sessuali, devi pensare a quello che ha bisogno. Ti dà educazione di pazienza assoluta e nello stesso tempo, cioè mantenere te stesso quando vedi tutto il cibo davanti a te e tu non tocca niente. Anche una scuola che ti fa veramente imparare molte, ma molte cose, oltre che pensare al povero. E poi anche, non solo questo, perché l'Islam non solo ci impedisce di non mangiare, non è questo è lo scopo vero proprio del digiuno, lo scopo vero è proprio di non commettere male, non devi fare bugie come i giorni scorsi, non devi imbrogliare, devi smettere altrimenti il tuo digiuno è cancellato, non devi far male a nessuno perché non è possibile, il tuo digiuno non c'è più, non serve a niente, come dice anche il profeta Muhammad, quante persone fanno il digiuno solo perdono tempo e sentono fame, finisce lì. Allora devi imparare da questo digiuno, e questo è il terzo. Molte cose da parlare, però non posso, perché non posso continuare a spiegare ogni. Il quarto pilastro è Zakat. Zakat vuol dire nella lingua araba condire. Zakat, cosa diventa bella, saporosa. Allora perché ha detto Zakat? Zakat vuol dire imposta, cioè elemosina, una percentuale viene pagata dal risparmio al povero, a chi ha bisogno, il 2,5%. Allora Dio ti ha dato tutti questi soldi e tu non vuoi saporire, gustare questo avere dando al povero quel poco, allora anche questo ha un significato sociale tantissimo. Perciò un pilastro anche dell'Islam serve alla società, all'umanità intera. il quinto pilastro è il pellegrinaggio. Tu devi spostarti da qualsiasi posto nel mondo andando verso la Mecca, vedendo la storia dell'Islam. Ti fa ricordare Abramo, Ismaele, Agia, una storia affascinante. Quando Abramo ha lasciato sua moglie e il suo figlio in un posto desertico, non c'è niente, né acqua, né niente. Li ha lasciato lì, infatti sua moglie quando l'ha visto, come mai? Tu sei un profeta, un messaggero di Dio, come mai ci lascia in questo posto? Di sicuro moriremo. Dice no, non vi preoccupate. Dio vi aiuterà. E c'è stato assolutamente. Questo posto desertico è diventato il punto più affollato assoluto sulla terra. E lo dico perché ogni giorno ci sono milioni di persone che girano intorno alla Mecca. È un miracolo assolutamente. E che lì la casa di Dio, la prima casa di Dio, che Ismaele e suo padre Abramo ha costruito, Mecca. E poi non solo questo significato che pensiamo alla storia, io vedo alla Mecca tutti i razzi del mondo, bianco, nero, giallo, africano, americano, europeo, asiatico, tutti insieme con un vestito bianco, il re davanti al più povero. Sono tutti uguali e solo fanno preghiera, non vanno a fare turisti a vedere la Mecca quanto grande, quanto bella, perché hanno portato il marmo da Carrara. Non quello lo scopo del pellegrinaggio, di andare alla Mecca, solo a pregare, a dedicare il tuo tempo a Dio, approfondire, purificare la tua anima e il tuo spirito, tornando, come dice il profeta Muhammad, se uno fa il pellegrinaggio senza commettere sbagli o atti contro i suoi fratelli, torna come fosse appena nato, diventa come niente, cioè pulito di ogni peccato. E questi sono i pilastri dell'Islam. Dove c'è la violenza qui? E questi sono i pilastri. Allora, dove sono? Chi ci condanna questo? E questi che devono essere propagandati, divulgati, anche nei loro significati al mondo occidentale, noi li sappiamo. E poi ci sono altri pilastri anche interessano, quelli sono cose che si fanno praticamente ogni giorno, ogni anno, ogni mese. Però anche ci sono pilastri della fede, la credenza, questa non è toccabile, però pensabile, c'è l'intenzione dentro. In che cosa dobbiamo credere? Nel Dio Signore, il creatore di ogni cosa, che si chiama in arabo Allah, in italiano Dio, in inglese God, in francese Dio, in spagnolo Dios, eccetera. Dio creatore di ogni cosa, Dio mio, Dio tuo, perché non ci sono due dei, c'è uno solo, assolutamente, che ha creato ogni cosa. Allora, il detto del praticamente il versetto del Corano che parla di questo, che per non sbagliare anche traduzione posso dirvelo, dice Allah alla fine al-Baqara vuol dire non la mucca, al-Baqara in italiano viene fatta la giuvenca, capito? Che c'è una storia anche conosciuta da parte degli ebrei, da parte dei cristiani. Dio dice il messaggero, cioè il profeta, credi in quello che è stato fatto scendere su di lui da parte del suo Signore, come del resto è credente, tutti credono in Allah e nei suoi angeli né i suoi libri, né i suoi messaggeri. Non facciamo differenza alcuna tra i suoi messaggeri. E dicono: abbiamo ascoltato e obbediamo. E questi i pilastri della fede. Quello che interessa a voi, che noi crediamo nei libri e nei messaggeri. Cosa vuol dire questo qui? Noi crediamo assolutamente nella Bibbia come libro che ha preceduto il Corano e il Vangelo, e crediamo nel Vangelo che ha preceduto il Corano e conferma la Bibbia, e poi il libro, il Corano, che è venuto dopo il Vangelo e la Bibbia e conferma il Vangelo e la Bibbia. E nei messaggeri. I messaggeri chi sono? I protagonisti della storia religiosa umana. I più grandi, iniziamo, non vogliamo da Adamo, il nostro padre dell'umanità, da Abramo, Ibrahim, Abramo, e poi in giù tutti i profeti che voi potete pensare. L'Islam qui conferma la loro missione, che è uguale e si compaccia assolutamente con quello dell'Islam. Abramo, i suoi figli, Isacco, Ismaele e altri, credevano nell'unico Dio. Mosè la stessa cosa, Gesù la stessa cosa e Muhammad la stessa cosa. Allora, è questa l'originalità del credo islamico. Dove c'è la violenza? Come dicevo prima, se io non ti accetto, non accetto anche il tuo pensiero. Qui l'Islam non rifiuta il pensiero cristiano, neanche ebraico, lo conferma. Allora, perché, da dove viene la nemicizia questa? Dove scontri qui? Ci sono o non ci sono? Noi confermiamo le cose. Questi sono i pilastri della fede. L'Islam anche conferma una cosa molto importante: i principi della libertà. Nel credere, come dice il Corano nel versetto 256 sulla sura al-Baqarah, cioè la giovenga, dice: non c'è costrizione nella fede. Non sei obbligato di abbracciare una fede, però sei responsabile il giorno del giudizio di quello che tu abbracci. Tu dici che non c'è Dio, allora devi presentare e preparare una domanda, una risposta. Questa chi è responsabile? Il musulmano stesso, il cristiano, l'ebreo, l'ateo e il laico, tutti saranno chiesti davanti a Dio di quello che hanno pensato nella vita terrena. Allora l'Islam qui conferma questa libertà di credo, e non solo conferma, ma anche protegge. Come ho detto prima, le chiese, sinagoghe e altri luoghi di culto sono stati mantenuti, conservati originalmente dai musulmani, non sono stati toccati. Io ricordo il patto che ha fatto il secondo califfa, Omar ibn Khattab, quando entrava a Gerusalemme e riceveva anche la chiave della città, che ha incontrato il vescovo o il cardinale di Gerusalemme, il patriarca praticamente di Gerusalemme. Sembra si chiama, noi, io lo, come nome lo conosco, Elia. Il patto cosa era? Ci sono 8 articoli su questo patto. Il secondo era che i musulmani devono mantenere le chiese e non rompono il crocifisso. Questo è fatto 1400 anni fa. Allora, già l'Islam ha protetto la libertà religiosa, e non come sentiamo purtroppo oggi, bombardati da informazioni talmente incredibili che ci fanno soffrire anche noi stessi, facendo presentare un uomo sconosciuto per noi come Adil Smith e chiedi l'eliminazione del crocifisso da una aula di scuola, e poi i giornalisti in modo o in altro prendono questa notizia e la divulgano come fosse tutti i musulmani del mondo al suo parere. Questo che crea la guerra e l'odio. Io ho visto amici a Perugia, laici, anche atei, mi dicevano: guarda Abdel, noi non accettiamo questo qui, questo colpisce di fondo è la nostra cultura. E ho detto: ma chi ti ha detto che noi lo vogliamo? Chi ti l'ha detto? Io ho visto in TV. Ma chi ha visto? Ha visto uno sconosciuto. E poi ammette che questo, non è che ammetto, è vero che l'ha fatto. Perché viene propagandata a nome dell'Islam e dei musulmani? Poteva essere chiusa in quella scuola, in quella città, e fatti processo contro di lui e basta. Perché Abdel a Perugia ha detto chiaramente ai giornalisti che io veramente sto pensando di andare a comprare 100 crocifisso e li regalo alle scuole. Perché non propagandate questo qui? E non solo io veramente, ma ci sono molti altri fratelli, imam di Italia e tutto il mondo, hanno condannato. E questo che crea purtroppo questi incogniti, queste atmosfere veramente strane, equivoco di alto livello. Perciò l'Islam ha protetto la libertà religiosa, assolutamente. L'Islam cosa dice? Anche protegge i non musulmani. Guardate che il profeta Muhammad cosa dice su, così dice nell'Islam, sono definiti Ahl al-Dhimma. Praticamente come la definizione attuale dice i marocchini, o forse immigrati, va bene, immigrati. L'Islam non diceva marocchini in modo così offensivo. Quando parlava di chi non è musulmano e vive nell'ambito islamico, Ahl al-Dhimma, una parola di alto livello di significato. Ahl al-Dhimma vuol dire chi è sotto la mia protezione. Il profeta dice su questa lotta: chi tocca o cerca di offendere uno di Ahl al-Dhimma, cioè il non musulmano, sarà il mio avversario nel giorno del giudizio. Il profeta stesso sarà il suo nemico, cioè. Una posizione molto difficile a quello che fa male a non musulmano. Omar ibn Khattab, quando mandava l'esercito islamico a combattere, che purtroppo erano tante guerre tra i popoli in quel momento, il principio che ha fatto come legge è stato anche studiato in tutte le scuole militari del mondo, che questo fatto che non era, non esisteva nella mentalità umana a quel tempo, perché quando uno va a fare la guerra a uccidere ogni cosa, brucia ogni cosa, non c'è scherzo, non c'è pietà. Invece lui diceva: non uccidete anziani, non toccate sacerdoti, non demolite chiese o sinagoghe, non bruciate alberi o pianti, non fate il male di chi lavora nel suo ufficio o chi zappa la sua terra. Ha protetto la vita, le donne, certo, ma certo, in primo luogo. E quello ha protetto la vita civile del nemico, praticamente, in quel giorno. E questo è un principio. E allora l'Islam ha protetto e ha voluto questo, perché non possiamo credere all'Islam quando dice: Dio ti ha mandato pietà, misericordia alla umanità. E allora falso. Però noi sappiamo che è vero, perché l'Islam, questo principio suo è assoluto. Anche se vediamo nel mondo casi che l'Islam può essere condannato da questi facenti. Vedi sulla giustizia, perché la pace non può essere fondato o costruito senza c'è conoscenza e verità. Se non c'è giustizia, se non c'è libertà, tre pilastri sono importanti. Con la pace costruiscono cinque pilastri: pace, conoscenza, dell'altro, cioè verità, poi libertà e giustizia. Sulla giustizia, cosa dice il Corano? Guardate, questo qui, il Corano dice una frase talmente bella che molti di loro non sanno, forse sanno al contrario. Dice: o voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah, secondo giustizia, non vi spinga all'iniquità l'odio per un certo popolo, siate equi, l'equità è consona alla devozione. Anche se io, il tuo nemico, non devo fare ingiustizia, tu mi odia, allora faccio tutti gli imbrogli contro di te, l'Islam dice di no, anche se è una cosa contro di te, devi fare giustizia. E questo è il principio, sai, che io l'ho imparato io. Non devo veramente far male a nessuno perché lo odio, non mi piace. No, devo fare giustizia. Se questo ha diritto, allora devi prenderlo assolutamente. E sono altri anche versetti che adesso non posso dire. E poi c'è un'altra importante anche. Dice: Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno schiacciato o scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. Equità qui. Allora io convivo con te, mi rispetta, e ho un obbligo islamico di rispettarti. Se tu mi offendi, mi devo ti difendere. Una formula valida non solo all'essere umano, vediamo anche una formica, quando c'ha il chicco in bocca, se tu cerchi di prenderla ti morde, ti pizzica. Essere umano che si trova ogni giorno offeso, oppresso, con tutti i sensi, e si difende. E forse quello è il significato di tutti questi problemi che abbiamo oggigiorno nel mondo, perché regna l'ingiustizia, la sopraffazione. L'ingiustizia c'è, purtroppo. Ci sono molti detti del profeta Muhammad su questo argomento. Io voglio finire di un detto del profeta. Dice, questo è anche molto utile per anche comprendere e vedere la figura vera dell'Islam. Dice: il mio esempio e l'esempio dei messaggeri che mi hanno preceduto, come un uomo ha costruito una bella casa e ha fatto girare certa gente intorno a questa casa. E tutti dicono: quanto bello questo palazzo, talmente bello. Però manca un mattone in un angolo, e dice il profeta: io sono questo mattone. Cosa vuol dire? Qui Muhammad non butta via, non demolisce, non nega, non elimina la civiltà costruita da chi ha preceduto l'Islam, cristianesimo, ebraismo, e non solo, anche l'uomo stesso che ha costruito. E qui lui dice: io complito con questo mattone, io faccio di questo palazzo il bello completo. Si sa? E questo è l'Islam vero, e questo è il principio che l'Islam ha combattuto e ha voluto combattere. Combattere nel senso non sforzare. Non esiste nell'Islam di obbligarti ad abbracciare i principi. Mi ricordo un versetto del Corano su questo argomento, perché l'Islam invita l'uomo: ya'murukum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar. Cosa dice? L'Islam ordina, ma ordina, qui c'è forza. Di che cosa? Di fare il bene. Ti obbligo, questo sì, l'Islam lo dice. Cosa c'è di male? Chi, come i nostri figli quando ribellano, non qualche volta ha uno schiaffo per fare il bene o no? Questo fa bene a lui, non vuol dire offesa. La capirà dopo, che era uno schiaffo utile. Però l'Islam non utilizza mezzi di violenza in questo, però dice Omar bil Maruf, cioè ordina a fare il bene. E poi c'è un'altra parola, wanha anil munkar. Qui non c'è ordine, non ha detto ordinare a non fare il male. Perché? Perché chi commetta male può essere buono se tu parla con lui in modo logico. Allora dici inha, inha vuol dire invitalo di non commettere male. C'è differenza tra la prima parola e la seconda. La prima per il bene di tutti quanti, allora ti obbligo. La seconda no, ti discuto, dialogo con te, faccio con te un certo discorsino per lasciare questo male. L'Islam, alla fine, così, allora i diritti dell'uomo sono assolutamente assicurati. E ci sono detti, tante dette del profeta, e poi abbiamo anche tradotto, non l'ho portato, i diritti dell'uomo nell'Islam. L'abbiamo tradotto con un libricino bellissimo che esiste adesso. Questi sono diritti, si combaciano con molti diritti che ha fatto l'ONU nel quanto? 48. Assolutamente. Si combaciano. Però l'Islam l'ha detto 1400 anni fa, l'ONU nel 48. Questi erano principi per il diritto umano. L'Islam ha mantenuto la posizione della donna, il suo ruolo, e vi parleranno i prossimi, e ha dato alla donna la sua vera identità e personalità. Forse qualcuno dice, ma che dici? Ma vediamo cosa succede nel mondo arabo islamico. Dovete distinguere tra quello che succede nei paesi arabi islamici, che è lontano dai principi islamici, dal principio islamico. E sempre l'ho detto, guardate, non giudicate l'Islam dai nostri governi, perché i nostri governi purtroppo non sono così, neanche i popoli, anche i popoli islamici purtroppo sono, non molti, però abbastanza, non praticano bene l'Islam. Quello che vediamo nei paesi arabi islamici è diverso del principio. Poi l'Islam veramente ha mantenuto il diritto del lavoratore. Questi sindacalisti oggi stanno facendo scioperi per i diritti di questo povero operaio che lavora dalla mattina alla sera per aumentare il suo stipendio per qualche soldo. L'Islam dice atil ajira ajrahu qabla an yajiffa araqa. Un detto talmente bello, dice: dai all'operaio il suo diritto prima che il suo sudore si asciuga. Il suo diritto, guarda che cosa, questo è 1400 anni fa. Questo da per sé è un sindacalismo assoluto. E poi alla fine, come ho detto, confermo l'Islam, ha confermato tutte le missioni che Dio ha voluto. Con grande amore, affetto e rispetto, finisco la mia parola, che voi potete essere messaggeri e missionari della verità. Potete chiedermi di qualsiasi equivoco che può essere scontro l'Islam, e se riesco a chiarirlo sarà piacere mio. Vi ringrazio all'ascolto e spero che Dio mi ha aiutato a darvi il minimo di conoscenza di questa nostra regione. Grazie.
Vi ringrazio tanto per avermi dato la parola, soprattutto per parlare di un argomento molto importante. Uno, perché più della metà degli esseri umani è formato da donne, e poi perché il ruolo della donna ci permette di capire la famiglia, che poi è un elemento fondamentale della società. Infatti, soprattutto nell'Islam, dove la donna ultimamente viene vista un po' male, perché purtroppo per sbagliata informazione, per anche una brutta situazione che c'è nei paesi arabi, attualmente si dà alla donna musulmana una brutta posizione. Ma in verità l'Islam dà il massimo del rispetto alla donna musulmana. Infatti la donna è come l'uomo, pienamente responsabile delle sue azioni. E anche lei, una volta che ha compiuto la maggiore età, assume nella loro interità la capacità e la responsabilità. Perciò troviamo che la donna, come l'uomo, deve fare i 5 pilastri dell'Islam, i famosi 5 pilastri di cui parlava mio padre. Perciò deve digiunare, deve fare la preghiera, deve fare zakat e deve andare a fare il pellegrinaggio. E inoltre deve assumere anche una posizione di comportamento, come deve essere sincera, deve essere tollerante, generosa, come in effetti lo deve essere anche l'uomo. Infatti noi spesso ricordiamo anche che nel periodo del profeta Muhammad molte donne partecipavano alle sue lezioni, stavano là e ascoltavano quello che il profeta diceva, e lui diceva: spesso portate le proprie donne ad ascoltare le mie lezioni. Infatti ricordiamo un elemento fondamentale: è la moglie del profeta Aisha, che era una grande insegnante di religione ed era anche un punto di riferimento per molte persone, uomini e donne che erano, in cui andavano là e chiedevano alcuni dubbi. Poi ricordiamo che perciò non dobbiamo dare quell'aspetto sbagliato della donna musulmana che oggi c'è in molte società. Infatti c'è una grande lotta delle donne per i propri diritti, e c'è il motto delle donne musulmane che lottano per questi diritti, che dice: è in nome dell'Islam e dei diritti che ci dà, è in nome della nostra identità di musulmane che lottiamo contro le discriminazioni delle quali siamo soggette nella nostra società. È per questo che troviamo che in molti aspetti che nei paesi musulmani sono in contrapposizione verso le leggi che ci detta l'Islam. Infatti troviamo però alcuni paesi in cui questo non esiste, come in Egitto, dove c'è una grande quantità di donne che studiano e sono anche docenti nelle università dell'Egitto, e questi ci sono anche in molti paesi del Medio Oriente. Perciò che le donne che studiano e che sono docenti sono anche molto più alte di quelle che sono qua in Occidente. Infatti dobbiamo anche ricordare che l'Islam dà un ruolo nelle responsabilità amministrative della Repubblica, del governo e dello Stato alle donne. Infatti ricordiamo che una volta che è morto il profeta, le donne avevano il diritto al voto, loro votavano i califfi che dovevano succedere il profeta, e questo è successo 1400 anni fa, quando oggi in Occidente, non più di mezzo secolo fa, la donna ha avuto il diritto al voto. Perciò non c'è nessuna discriminazione delle donne. E inoltre dobbiamo ricordare che lei è titolare dei propri diritti patrimoniali e negoziali, perciò lei può intestare priorità, stipulare contratti, occuparsi delle attività commerciali, ed è titolare dei beni mobili e immobili. Lei non ha l'obbligo, come l'uomo, di usare i propri beni nei bisogni della famiglia, Questo è un obbligo dell'uomo, lui deve dedicarsi all'abitazione, l'alimentazione, il vestiario della famiglia, e della donna e dei figli. Perciò lei non è costretta di usare il proprio patrimonio per questo. Anzi, lei è libera di usarlo come vuole, perché finché è figlia c'è il padre, finché è moglie c'è il marito che l'aiuta. E ricordiamo un famoso come la donna gode di un enorme rispetto nell'Islam, sia che essa è una figlia o come moglie o come madre. Infatti, come figlia ricordiamo il profeta che disse: prometto paradiso a chiunque educhi le proprie figlie senza favorirne i maschi. Invece come moglie ricordiamo sempre un detto del profeta in cui dichiara: migliori di voi sono coloro che trattano meglio la propria moglie. Mentre come madre ricordiamo una volta un uomo andò dal profeta e gli chiese: chi è la persona che devo amare e rispettare di più? Egli gli rispose: tua madre. Così l'uomo insiste: e dopo di lei chi? E lui rispose per una seconda volta: tua madre. E così per la terza volta gli rispose sempre: tua madre. Alla quarta invece rispose: tuo padre. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti a quello che sentiamo dire in giro della donna sottomessa, della donna che non può studiare. Anzi, la donna come l'uomo deve studiare, perché il profeta stesso diceva: portate le vostre donne a studiare con le lezioni, e deve avere una cultura e un sapere maggiore di quello che ha. E ecco perché poi dobbiamo lottare contro questi pregiudizi che vengono dati alla donna musulmana, e quello che sta succedendo purtroppo nei paesi arabi musulmani, che stanno distruggendo poi la vera identità della donna musulmana e di quello che ci insegna il profeta.
Io trovo molto bello che un padre e una figlia vadano in giro. Stavo pensando a noi, ogni tanto andiamo a parlare, ma purtroppo non ci capita di andarci con le nostre figlie. Questa era una considerazione che facevo. Trovavo interessante, siamo stati in Turchia, diceva Giorgio, a settembre siamo andati a visitare la casa di Maria, ed effettivamente è un luogo molto frequentato da musulmani che riconoscono quel luogo come, appunto, venerano quel luogo come il luogo della Vergine. Apriamo il dibattito, credo che gli spunti sono tanti. Io mi veniva solo da fare questa riflessione, che in fondo anche nel cristianesimo c'è, direi storicamente, una grande differenza fra Vangelo e poi come i cristiani hanno saputo realizzare il cristianesimo. Ecco, in qualche modo mi sembrava di sentire questo eco, cioè fra ciò che dice il Corano e ciò che alcuni paesi musulmani hanno messo in pratica c'è una grande differenza. In fondo questo è avvenuto anche nella storia del cristianesimo, e la fatica di ogni cristiano è proprio quello ogni giorno di convertirsi al Vangelo, come credo sia la stessa cosa anche per i musulmani. Il dibattito è aperto, chi vuole può liberamente intervenire. Sono le 7, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, penso forse può essere la parte più interessante. Se parlate forte forse va bene anche da lì, prego, se no se vuoi venire qua.
Ti volevo chiedere una cosa rispetto a tutto il discorso che è stato fatto. Ci sono ovviamente delle cose molto, molto positive per quello che è la teoria, diciamo, di quello che dice il Corano. Prima lei ha elencato tutti i discorsi di libertà, tutti i discorsi di reciprocità, di aiuto, eccetera. Oggi come oggi, al di là, diciamo, dei governi, o al di là di qualche delle fazioni che sono le più estremiste, che sono quelle che poi fanno anche tanta confusione, che creano tanta confusione, c'è una cosa comunque che secondo me dovrebbe risaltare maggiormente. Persone come voi, che credono quale può essere la vostra forza e il vostro impegno affinché questo accada? Non so se non sia una
domanda. Vuoi rispondere subito? Forse psicologicamente ci sono due interpretazioni del Corano. Io quello che non ci sono due Corani, ci sono interpretazioni del Corano. E purtroppo ci sono molti musulmani che hanno interpretazioni sbagliate. E noi stiamo veramente lottando ultimamente proprio su questo argomento, cioè cambiare il linguaggio del significato. Per esempio, al jihad, come parola talmente conosciuta nel mondo, è stata propagandata, divulgata. Jihad vuol dire uccidere, fare guerra, aggressività, eccetera. Ma questo è il significato del jihad. Molti musulmani anche sono caduti nel significato, perché anche questo ha un significato purtroppo storico, che la storia non ci ha dato spazio per noi a interpretare bene questa parola, perché le guerre c'erano. Parliamo delle crociate, parliamo dell'occupazione ottomana, parliamo del colonialismo occidentale del mondo arabo, cioè continui, sono guerre continui da secoli, e questo ha creato anche questo significato, che il jihad non altro che combattere contro il nemico. Ma invece l'Islam non dà il significato questo qui. Ibn Qayyim al-Jawzi è un scienziato teologo di grande stima nel mondo arabo islamico storicamente. Lui ha spiegato al jihad e ha detto in poche parole: il jihad si costituisce con 14 punti. Il jihad nel campo di battaglia c'ha solo 3 punti e 11 punti appartengono al jihad diverso. Praticamente al jihad significa sforzo. Io sto adesso in questo momento, sto facendo jihad con voi, e state attenti, non c'ho le nemitra. Jihad vuol dire faccio sforzo per spiegare l'Islam. Una, faccio sforzo, voi state facendo jihad. Questa casa di accoglienza, una casa di jihad, cioè un sforzo per aiutare gli altri, fare una cosa che può essere utile all'umanità, fabbricare una macchina, una bicicletta, un aereo, non una bomba atomica. L'Islam rifiuta la bomba atomica, ti dico la verità, l'Islam non accetta, anche se certi paesi e il principio islamico non accetta la bomba atomica, né chimica né batteriologica, assolutamente il principio islamico non esiste e non la utilizza. Perché? Perché semplicemente è stato successo al profeta Muhammad stesso, che ha potuto avere una bomba atomica 1400 anni fa. Come è possibile? Vi dico un raccontino piccolo. Muhammad, quando ha cominciato a invitare il suo popolo di credere nella sua missione, che l'hanno rifiutato, rigettato, ha fatto male a lui, alla Mecca, questo qui, che era, si chiama il popolo di Quraysh. Allora lui è scappato, nel senso non che è scappato, ha detto vado a trovare un altro posto, forse mi ascoltano. È andato a una città lontana 80 km, si chiama Al-Ta'if, a piedi, non ha neanche i mezzi, non so quanti giorni ha passato. Ha cercato di far capire a questa città anche la sua missione, inutilmente. Non solo non l'hanno ascoltato, hanno mandato dietro di lui i bambini lanciando i sassi, lanciaggio, come si dice in italiano, i sassi, i pietri, finché lui quasi dissanguinava, stava per morire dalla stanchezza. Lui è tornato indietro, si è messo su un tronco di albero così dalla stanchezza, per morire. In quel momento, dice la storia del profeta, è sceso un angelo, si chiama l'angelo delle montagne in Islam, così, e diceva: profeta, Dio mi ha mandato che tu puoi ordinarmi di distruggere tutte queste città subito,
una bomba atomica o no? Forse di più. E se vuoi, subito verrà fatto. E il profeta ha rifiutato. Ha rifiutato. Dice no. Forse dalla discendenza di questa gente si nasce qualcuno che mi crede. E c'era la profezia, c'era non solo uno, e tutti, diventata islamica. E allora l'Islam non accetta la violenza, fratello. E anche l'interpretazione di purtroppo questi ignoranti musulmani tipo Adam Smith, che ha voluto fare questo casino, come si dice, e questo hanno interpretato male l'Islam. E questo, e questa è la nostra lotta. Stiamo lavorando, stiamo spiegando a voi, abbiamo contattato Adam Smith e altri, e stiamo facendo un bel lavoro per far capire ai musulmani stessi, perché forse anche loro hanno bisogno di capire bene l'Islam. E le cose non vengono una volta, ci vuole il tempo. E il tempo, questo con l'aiuto di Dio prima di tutto, e un reciproco aiuto tra di noi possiamo fare molte cose belle. Grazie.
Cosa dice il Corano sul perdono?
Il Corano dice il perdono è veramente una bella domanda. Il Corano, forse non c'è pagina del Corano senza accennare il perdono. Chi commette però torna a Dio, Dio lo perdona. E c'è un detto del profeta molto profondo, dice, sul perdono praticamente, dice: ognuno di noi è peccatore, ognuno di noi, ogni essere umano commette errori praticamente. Il migliore chi pentisce e chiede a Dio il perdono e troverà il Dio perdonatore. Però noi mettiamo qualche condizione all'errore, allo sbaglio. Io non devo fare gioco con Dio, perché Dio conosce la mia intenzione. Dico oggi faccio un peccato, allora domani Dio mi perdona, non se ne frega. No, non è così. Quando io commetto un errore e chiedo perdono da Dio, devo essermi sincero di non tornare più. E questa intenzione assolutamente ti porta al perdono. Però se c'è qualche imbroglio dentro non sta attento, no, non ti perdona Dio. Perché? Perché stai imbrogliando Dio. Però lui non sa che sta imbrogliando se stesso. Allora l'intenzione conta, perché anche il detto del profeta dice: ogni azione dipende dall'intenzione. Allora il perdono dipende anche dalla nostra intenzione. Com'è possibile che io faccio tutti male che gli altri non sanno, e lui pensa che Dio non sa? E questo è un grosso errore, perché lui qui non valuta la capacità di Dio di sapere la sua intenzione. E il perdono, un altro detto del profeta sul perdono, dice: la mia creatura sbaglia, e poi ha capito che Dio c'è, ha chiesto perdono, è stato perdonato da Dio. Questo è il detto del profeta, dice così il profeta. E la creatura sbaglia ogni momento, basta che conoscere a Dio e il suo perdono, e troverà Dio perdonatore sempre. Allora c'è il perdono, non abbiamo problemi.
Il perdono non solo da Dio e l'uomo, da come l'uomo,
sì, ma questo è un argomento un po' difficile da trattare, perché questa una non ne dipende dal... No, ma è bello questo, perché anche i musulmani sono condannati su questo argomento, perché viene la bidata, la donna, l'uomo no, perché viene... guardate, e questo lanciare sassi su uno condannato non esiste più, non da oggi, da secoli non esiste più. Vorrei accennare una cosa su questo punto. Una donna, questo nel tempo del profeta, per vedere cosa è l'Islam, cosa sono gli insegnamenti del profeta. Una donna ha fatto l'adulterio, ha fatto un rapporto extramatrimoniale. Veniva al profeta quando ha capito che c'è una punizione severa qui, lei stessa, perché nell'Islam nessuno può condannato se non in certe condizioni, le spiego, molto importante per voi questo. Allora diceva al profeta: profeta, io ho fatto qualcosa. E cosa hai fatto? Io ho fatto un rapporto illegale. Ho detto: guarda, di quello che sta dicendo c'è una cosa qui, è molto dura, forse hai baciato. Dici di no, non ho baciato solo. Forse hai abbracciato. No, non ho abbracciato. Forse altro, più stretto, più intimo. Ha detto no, già sono incinta. Lei dice questo qui. E qui anche il profeta è rimasto imbarazzato, perché deve condannarla. Davanti a tutti sta parlando, non può andare al di là di questa condanna. Allora diceva: va bene, casomai vai a casa e far crescere il bambino, far nascere il bambino, cioè il concepimento, 9 mesi, è arrivato il momento, è partorito, è nato il bambino. Il profeta in quel momento, perché l'ha mandato? C'è una cosa molto importante, fine qui. Il profeta l'ha mandato via prima per il bambino, che non può essere anche ucciso con lei, e poi per riflettere. Forse la donna si riflette, si pentisce e torna al profeta stesso, dice: ero matta in quel momento, non è vero, l'ho fatto con mio marito, basta. Qui il profeta non con la condanna, l'ha dato possibilità di non dire. Lo stesso quando è nato il bambino, appena nato, tornando al profeta: profeta, già nato il bambino. Va bene, nell'Islam dobbiamo far crescere il bambino, questo il bambino lasciato così non è possibile. Allora vai a allattarlo 2 anni, perché nell'Islam il bambino deve essere allattato 2 anni. E lei dice di sì, anche l'ha dato un'altra occasione di 2 anni, niente da fare. Lei vuole essere purificata, lei stessa, non condanna del profeta. Il profeta fa il suo lavoro, dopo 2 anni, capito? È tornato. E qui il profeta non ha potuto fare niente. Ho ben fatto, l'ha fatto in un momento che un grande uomo, compagno del profeta Muhammad, ha preso, perché forse nel suo tempo non c'era quella di ucciderla subito, qualcosa del genere, però era una cosa anche. Allora un compagno del profeta ha preso un sasso grande e l'ha lanciato sulla donna e diceva una parolaccia a lei, quasi puttana, così. Ha fatto scatenare Muhammad di una rabbia talmente grande che questo grande uomo, che è considerato al massimo nel mondo arabo islamico, e Ali era, che l'ha fatto arrabbiare, ha detto: guarda, questa donna si è pentita, il suo pentimento ha riempito l'universo. E guarda, allora non è questione che di lapidare, come si dice, l'Islam non è venuto per fare questo. E poi l'Islam, il significato forse sia vero e duro questo qui, perché purtroppo oggigiorno noi vediamo davanti agli occhi nostri questo tipo di sesso illegale, che si spariscono i casi di matrimonio vero oggigiorno. C'è convivenza, c'è adulterio, c'è sesso illecito e senza limiti. E come ho detto sempre, la Trinità vostra si è cambiata nell'Occidente. I tre principi attuali cosa sono? Sesso, successo, soldi, 3S. E quello non dobbiamo, anche io secondo me, siamo in accordo, pieno accordo con il cristianesimo originale. Non accetta la adulterio. Io ho letto anche nella Bibbia e nel Vangelo, ci sono severe assolutamente condanne di chi fa e commette l'adulterio. E poi un caso, tutto il tempo del suo profeta, un caso, e poi non c'è più. Nella storia dell'Islam pochi casi sono fatti del genere, pochi casi.
Alla porta non ti sento da lì.
Sì, volevo chiarire meglio tu hai detto
certo, guarda. Ci vediamo,
Quanto riguarda, non si obbliga a credere, no? Per quanto riguarda poteva essere la conquista di un popolo dove ci potevano essere dei non credenti islamici, l'Islam non obbliga a credere, no? Anzi difende, questo lo sappiamo, assolutamente successo, e protegge le minoranze di un'altra religione. Però per quanto riguarda invece il credente islamico, nel caso voglia abbandonare o sia ateo, ecco, qual è la posizione dell'Islam riguardo a coloro che vogliono solo nella situazione di abbandonare?
Sì, sì, sì. E questo è come tutti i popoli, tutte le leggi del mondo, quando uno tradisce il suo popolo c'è il massimo di pena. Nell'Islam forse anche arriva alla uccisione, non ci perdono qui. Perché? Io quando credo in una cosa, perché è in gioco, non si può. Allora c'è una pena forte. Qui non esiste il perdono, anche in Italia succede, quando uno tradisce il popolo italiano, cosa te lo fanno? Mussolini quello l'hanno fatto. E l'hanno non solo, è in modo anche terribile. E ci sono altri, e poi ci sono altri, molti altri. In America c'è la pena di morte, in Russia c'è la pena di morte, in Cina c'è la pena di morte, non lo so dove c'è la pena di morte.
Si parla di fede però, non di politica, cioè è un sorto di
fede. No, ma nell'Islam, infatti l'Islam non c'è.
Si abbandona la fede, no?
Ma nell'Islam, sì, nell'Islam non c'è questa differenza tra politica e queste, ci abbiamo un sistema diverso. Cioè, è un po' diverso. Prego. Sì, come no, poi, prego. In Italia. Sì, infatti in pratica non esiste questo qui, io parlo della legge, la legislazione islamica che è impraticabile, praticamente oggi non c'è, questo io parlo legislativamente, fra sorella.
Se non si convertisce dall'Islam non ha più religione.
Sì, 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 ma infatti per questo non c'è la condanna. Praticamente non c'è, oggi ci sono molti musulmani, sono diventati atei, non credono a niente, nessuno li ha condannati a morte. Nessuno.
Vorrei dire solo questo, a me sembra che le persone di religione islamica che sono tra noi sono cordiali a rapporto in genere, no? Però quando arriva un'autorità di tipo religioso si sentono succubi e quindi ecco che tutto il coraggio di confessare la vera verità del Corano viene meno e quindi ecco una persona forte che li sovrasta è lui che guida, è questa persona forte che guida e che ordina certe determinate cose al rispetto di quello che il Corano dice. Ecco, questo essere succubi insomma dei fedeli rispetto alle guide, a me pare che sia questo uno dei motivi per cui ci sono queste situazioni conflittuali e anche queste situazioni di paura, ecco, di stati d'animo per cui un islamico, anche se volesse convertirsi alla fede cristiana, sa di doverlo fare molto nascostamente, ecco. Perché sa che se si sapesse in giro da parte degli altri potrebbe subire dei contraccolpi non lievi, diciamo, anzi pesantissimi. Allora come si spiega questa mentalità? Ecco.
Sì, sono d'accordo, è vero questo, anche lo osservo io personalmente, lo sappiamo benissimo, che davanti a un'autorità islamica o davanti anche a un gruppo islamico praticanti cerca di dimostrarsi più buono, più praticanti, e questa dipende dalla psicologia. Poi veramente una cultura sì, vero è vero, sa perché? Perché c'è una cultura che ha creato un'atmosfera un po' pesante in questa scelta che l'Islam rifiuta. L'Islam non accetta chi propaganda
qualcosa contro l'Islam, e qui è fermo, non c'è, davanti a un musulmano non può dire e bestemmiare o insultare sia personaggi che Dio o qualcosa, qui l'Islam è fermo, specialmente in un ambiente islamico, fuori qui l'Islam non c'entra, perciò questa gente che viene da una cultura praticamente anche sociale tra di loro, tra famiglie, paesani, c'è c'è un livello di rispetto vero o falso, io secondo me, e questo sì, e lo conosciamo, però io sempre ho detto, guardate, fateci, il detto del profeta dice la sincerità conduce la sincerità conduce al bene, ad essere devoto, e essere devoto ti conduce al paradiso, e al contrario le bugie ti conducono al male, il male ti conduce all'inferno. Allora essere chiaro, trasparente tra il tuo fratello è importante, nascondere le cose davanti a te, un certo rispetto accettabile, però non può essere eternamente. Ecco, quando io voglio fare o commettere qualcosa di sbagliato, come qualsiasi persona l'ha fatto davanti all'altro, è non che casca il mondo in questo caso, però lo ripeto, che vuol dire una cosa che non fa parte della personalità, non è un sbaglio, però fa parte del carattere, e qui dobbiamo discutere con questa, perciò ci sono questa gente così.
Io come responsabile così anche del dialogo interreligioso vorrei porre un problema che secondo me viene fuori da questo dialogo che non possiamo dibattere stasera, ma cui dedicare, è il rapporto fra identità e relazione che due religioni di tipo complessivo devono imparare ad avere. Accenno solo al fatto del palazzo, che è molto bello, perché Gesù Cristo direbbe la stessa cosa. Giardone del palazzo, non imparano a coniugare insieme identità e relazione, si fa dell'iremismo ma non si affronta il problema. Questo noi non siamo preparati, né storicamente perché ci siamo combattuti, né culturalmente perché noi non ci conosciamo, e soprattutto noi cristiani non conosciamo la ricchezza e la complessità del mondo islamico. Per cui o ci si fa dei lisciatine così, delle forme anche così, ma che non toccano il problema. Certo, questo non deve mettere in discussione i diritti fondamentali, il rispetto, la ricerca della pace, tutto quel campo di valori e di diritti umani. Io parlo solo come religione, parlo da un discorso religioso. Una religione però che deve vivere nella società, i musulmani come i cristiani, non rinchiusa nelle sinagoghe, nelle moschee o nelle chiese. Per cui io qui dovrei togliere quel quadro, perché non sarebbe offensivo, perché quello è il grande problema dell'Islam, che quel bimbo sia Dio. Quando io parlo con i miei fratelli islamici mi dicono questo è il problema, dice il Muezzin Abedin, Dio non ha figli, Dio non genera e non è generato. Questo è l'enorme problema, e io mi chino di fronte a quel bambino. Allora io non voglio togliere quello, ma voglio che i miei fratelli musulmani in Italia abbiano tutto il rispetto dovuto a loro. Questa è una cultura da costruire. Allora chi vuol togliere il crocifisso nelle scuole, a metterci tutti i simboli religiosi? Facciamo ridere. Dobbiamo imparare ognuno a coniugare identità e relazioni, naturalmente nel rispetto anche della democrazia. E la democrazia si fa col 51% quando non è diciamo con votazione al 70%. Cioè se io vado in un paese dove il 51%, quando sono andato in Turchia, dove il 51% di uno Stato democratico, come la Turchia dice, devi togliermi la croce, io lo rispetto. Oppure quello che si fa, come chiedo ai fratelli musulmani di rispettare quello che facciamo noi, però ancora su questo campo secondo me è tutto da inventare. Io vedo dei cristiani timidi che secondo me non vanno da nessuna parte. Credo che dobbiamo imparare un'integrazione vera, ma per il momento la vedo ancora molto lontana. Io sogno il giorno in cui ognuno possa avere la sua identità religiosa nella relazione, però è un discorso da costruire, a cominciare dalle scuole ad esempio, dove il problema è più delicato, e la situazione della Francia di questi giorni lo dimostra.
Posso, senta, io sono d'accordo con lei, però
volevo porre un problema.
Certo, no, io sempre ho voluto, quando discutere anche con i nostri fratelli cristiani, di non trattare l'argomento della natura di Gesù. Questo è un punto difficile a trattare, è un punto anche di divergenza. Però io parlo dei principi. Io parlo della missione. Io, secondo me, non esiste nell'Islam uno che non accetta la missione di Gesù. Lei vuole credere che Gesù è Dio, figlio di Dio, questo non mi interessa. Però io mi interessa che tu credi che Gesù ha una certa missione che si combacia con l'Islam, e qui ci incontriamo. Allora lascia stare alla credenza quello che credi. Io credo in Dio unico e Gesù assolutamente. È il massimo di rispetto. Cosa può essere rispettato un essere umano? Solo meno un grado da Dio. Cioè viene Dio per esempio 100% e il profeta 909%. Cosa c'è di male? Qui io non sono d'accordo quando dice c'è lo scontro. Noi musulmani non ci abbiamo problema. Il problema è vostro, veramente, vi dico la verità. Perché noi riconosciamo Gesù col massimo rispetto, e qui tocca a voi di darci l'immagine vera dell'Islam. E quello che dico io è quello che, come dice lei, che a Gerusalemme dicono che questo non è Dio, e questo non costituisce niente. Però perché non ha detto che questo bambino Gesù che sta sul muro, che da secoli è stato mantenuto dai musulmani, le parole se non fanno guerre non sono pericolose, assolutamente. Non fanno bene, non so bene. È pericoloso quando andiamo al dunque. E il dunque, questo purtroppo i musulmani non hanno fatto nella storia. I massacri sono stati non dai musulmani. Dico la verità.
Devo solo precisare, poi non dico più nulla. Io credo che non dobbiamo nascondere l'identità profonda.
Sì, sono d'accordo.
Perché questo non porta a nessun ecumenismo, a nessun rispetto. È solo andando fino in fondo nelle identità che si costruiscono le relazioni. L'ecumenismo nasce, l'ecumenismo interreligioso, da un riconoscimento vero, profondo, sincero dell'identità altrui e dalla possibilità di essere rispettato nella propria. Però non solo su un piano puramente di coscienza, e questo lo esigo per esempio dai paesi arabi, la reciprocità, almeno a livello di coscienza, quello di ogni forma di proselitismo, di oppressione sarebbe da condannare. Io voglio essere cristiano e mostrarmi in tutti i paesi, come sono felice di vedere una bimba, una signorina con il velo in questa casa. Mi dà gioia, perché l'identità non mi turba, anzi...
Che se la vuole applaudire, perché in certi paesi europei come Francia stanno facendo, creando problemi.
No, mi fa tenerezza, mi fa bello, io rispetto profondamente non solo il suo viso, ma anche ciò che quel velo rappresenta. Perché è solo così che posso entrare in relazione con lei. Questo volevo dire. La stessa cosa però dobbiamo fare dappertutto, tra cristiani e musulmani. In questo momento il problema è nostro, perché noi cristiani in Italia non siamo preparati a questa relazione. Non possiamo dire che un giorno i cristiani devono fare scuole proprie, perché la religione non ha spazio nelle scuole pubbliche. Faremo i ghetti. Perché alla fine io non rinuncerò ai miei figli a dirgli che è il Natale di Gesù e che non è la pace, che non è la marmellata mista, che non è, non so, il giocare a mettere le lucine. Ma i miei figli non glielo dico, poi ognuno fa le sue scelte che vuole.
Senta, scusami, vi dico una cosa, questa mia figlia è quella più grande. Io sono un uomo religioso autorevole, non solo a livello locale, anche internazionale. Già sono membro del dialogo col Vaticano, proprio questa mia figlia e l'altra sono andate all'asilo. Dove? Dalle suore. Io so cosa. No, non solo questo, questi che mentre i bambini italiani cristiani non fanno l'ora di religioni, i miei figli, ancora il mio figlio fa ora di religione, è cristiana, non musulmana, che noi non abbiamo. E questo è il punto della sostanza vera, che noi vogliamo convivere in questo modo. Io voglio far vedere a voi e alla mia comunità dovunque che veramente dobbiamo trovare le vie di convivenza. Lasciamo a quel poco, ma poco, per, diciamo, non tocchiamo la credenza vostra, ma semplicemente, ripeto alla domanda prima, che il Corano già l'ha detto, nel Corano 1400 anni fa, che Gesù non è un figlio di Dio. Però questo non è nel punto da discutere, perché sono sicuro che io, la mia intenzione di non far convertire uno di voi, assolutamente. Io voglio che avvicinare i cuori nostri per un nostro futuro a questi che vengono dopo. Così possiamo forse vivere una vita migliore.
Prego. Buonasera a tutti. Io sul discorso interreligioso, anche culturale, voglio dare la mia opinione. Per esempio, io sono contenta quando magari vado a scuola e trovo la prostituta, perché fa parte della identità della persona. Io non posso dire mai al mio bambino: tu la ora del libro non puoi frequentare la classe, vai fuori, non fanno certo i genitori. Che quella fa crescere il bambino, già vede il mondo da due angoli diversi, cioè il bambino viene complicato. Io nel Corano dici: la convivi con quelli lì. Voi avete la vostra religione, noi abbiamo la nostra, però vengono rispettate tutte le religioni, perché nel Corano si dice: non c'è differenza tra gli uomini solo con la fede. Non posso dire io musulmano,
no, solo con il timore di Dio, non con la fede, no. La forza in arabo in arabo, il taqwa è il timore, cioè temere il timore di Dio. La fede no, non qui, non esiste.
No, perché nell'interpretazione c'è anche la fede. Ogni persona deve essere svelata con la sua fede, come crede a Dio, come vede le cose.
No, sorella, questo.
Allora, da qui al prima che hai detto l'interpretazione sulle
verse. Infatti, purtroppo è questo. Io sono ateo autorevole, sono religioso, significato del detto del profeta Muhammad. Timore, cioè chi teme Dio di più è più vicino a Dio, non chi crede in una religione, per esempio in musulmana, meglio di uno non musulmano. Questo qui, un musulmano, ci sono molti musulmani, purtroppo peggio di l'ateo. Allora, come posso dire che un musulmano meglio di un cristiano che guarda, meglio di un cristiano che fa tutto il bene? Io, secondo me, il cristiano che fa bene all'umanità è meglio del primo musulmano cattivo, eh? E questo è l'Islam, questo è l'assicuro.
Non c'è una differenza tra le persone.
Ah, sì, certo.
Le religioni devono essere rispettate.
È vero.
Perché abbiamo detto nel Corano.
Io parlo dell'interpretazione, sorella.
Nel Corano nostro c'è la nascita di Gesù con la Maria Santa, che è stata incinta con lo Spirito Santo. Certo. Questo non lo vediamo, questo noi lo impariamo. Anch'io ho due bambini che vanno nelle scuole delle suore, alle maestre chiedere di qua fanno. Io mi trovo bene, perché sono bambini orientati, anche della parte di italiani, voglio ringraziare la comunità Panelle, perché rispettano la nostra religione. Per esempio, i bambini che frequentano la messa, quando c'è il maiale, ai bambini i musulmani non danno maiale, anche se i genitori non sono presenti, si cambiano, no, ai bambini danno un formaggino, altra roba. Per questo io, guarda, rispetto molto.
Posso, guarda, io vorrei accennare una cosa subito, che praticamente ogni anno ci arriva dal pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. questa è una lettera che ci viene sempre da loro, che è bellissima lettera veramente, perché condividiamo al massimo quello che dicono loro, accompagnata anche dalla lettera del vescovo, l'arcivescovo di Perugia, anche una eccellente lettera, e proprio condividiamo con lui. Questi sono i giorni di sofferenza per gli italiani, abbiamo da prima sofferto per una lotta scorretta, proprio bravo a dire anche questa, perché questo è un rispetto che noi lo rispettiamo al massimo. Lui non ha detto una cattiveria, una lotta. Questa è una definizione talmente bella che ha trovato questa parola giusta, che questa rispecchia la personalità di questo vescovo. È una lotta scorretta contro un simbolo, il crocifisso, caro a credenti e non credenti, perché ricorda l'amore di Isa. Questa è anche molto importante. E lui non ha detto Gesù, Isa in arabo, Gesù Cristo, che è il profeta. E poi cosa dice? Il grande profeta. Lui parla con un linguaggio comprensibile per noi, che stimiamo al massimo. E poi c'è un'altra per i carabinieri che morti, per l'aggressione a giovani carabinieri che non fanno la guerra, ma aiutano per la costruzione di un paese devastato da lotte interne e esterne, che il Baba ha invano scongiurato. Vogliamo tuttavia pregare Dio, grande e misericordioso, perché insieme a tutte le vie della clemenza e della riconciliazione ci doni un cuore che non porti vendetta, ma nutra solo pensieri di pace e di perdono. Io ho risposto, se mi date un minuto così, a dirvi cosa anche io ho voluto scrivere, come anche io ho detto al vescovo. Alla vigilia della festa natalizia, la nascita di Gesù Cristo, figlio della venerata Vergine Maria, pace e benedizione su di loro, vorrei a nome mio, a nome della comunità islamica di Perugia e dell'Umbria, porgervi i più sinceri e affettuosi saluti di buona e sereno Natale. Abbiamo ricevuto la vostra lettera di augurio per la fine del mese di Ramadan. La festa dell'Eid al-Fitr è stato un grande onore per nostra fiorente comunità ricevere ancora una volta la vostra lettera magnifica, ringraziandovi tanto per l'espressione eccellente fattaci. La vostra lettera ha reso palesi molti punti che condividiamo. I musulmani sono estranei a chi attacca il crocifisso e si dissociano da qualsiasi blasfemo contro i valori del cristianesimo, che l'Islam ha protetto nei suoi tempi di splendore. Abbiamo dall'altro canto sofferto quando i giovani carabinieri hanno subito un massacro ad opera di chi non riesce a distinguere fra il bene e il male, e rifiutiamo qualsiasi forma di aggressione fatta contro i carabinieri in Iraq o dovunque siano missioni umanitarie. Anche questo vale per quelli algerini che non sono stati massacrati. Purtroppo il mondo islamico assolutamente era contrario, e chi ha fatto questo massacro per noi già fuori Islam e sarà condannato davanti a Dio, perché come ha detto il profeta Muhammad, chi fa mal del male a chi non musulmano ahli zimma sarà il mio avversario nel giorno del giudizio, e questa gente sarà l'avversario del profeta Muhammad.
Io penso, Imam, che lei faccia un lavoro veramente profetico. Un giorno forse le persone come voi avranno dato un grande contributo all'integrazione dei popoli. Io le auguro proprio un buon lavoro. Grazie.
Io direi che possiamo concludere questo incontro, anche perché la diaspora è iniziata dalle 19.30, come avevamo detto di chiudere. Io personalmente sono uscito molto arricchito da questo confronto, da questo dialogo. Sono alcune cose che mi porterò dietro, sono alcune cose che in qualche modo hanno arrotondato la mia fede. Ma cito solo questa cosa dello zakat, che è certamente un concetto cristiano, è certamente un elemento cristiano, questa condivisione dei beni, questa specie di decima, questa specie. Quello che mi colpisce e che in qualche modo mi aiuta a capire meglio la gratuità che leggo nel Vangelo e la solidarietà che leggo nel Vangelo è questo concetto di condire, è questo condimento, è questo questa carità davvero come elemento che dà sapore alla mia fede, che dà senso alla mia fede. Così come che credo dovremmo riscoprire questa cosa del digiuno, no? Si diceva che dall'incontro con le chiese cristiane d'Oriente abbiamo capito e ci siamo portati a casa l'importanza della liturgia, l'importanza davvero di questa celebrazione che gli ortodossi fanno con grande accuratezza, con grande santità e su cui noi molte volte tendiamo a scorciatoie. Nell'incontro con l'Islam credo che dovremmo portarci a casa come cristiani questo concetto del digiuno, questo concetto del digiuno così come tu l'hai messo a fuoco, così come l'hai indicato, questo astenersi da fare il male, nel tuo, come dire, italiano essenziale, credo ci sia davvero una grande forza espressiva in questa definizione del digiuno. Per il resto certamente i problemi ci sono, certamente non possiamo pensare di averli fugati questa sera. Sono molto anche convinto di quello che diceva Don Vincenzo a proposito di identità e relazione. È verissimo, io credo davvero che sia poi l'elemento su cui ruoti, almeno nella nostra città, nei paesi occidentali, ma non solo nei paesi occidentali, come ricordava Don Vincenzo, anche voglio dire nei paesi a maggioranza musulmana, un po' tutto il rapporto e tutto l'incontro. Identità e relazione che io credo abbiano trovato la sintesi suprema nel testamento di Padre Cristiano che leggeremo. Per quello che riguarda un po' anche quello che è stato detto, certamente anch'io a volte mi faccio problema del fatto di dire ma se voglio dire l'Islam è questo, i principi dell'Islam è questo, allora davvero siamo davvero molto lontani rispetto a quello che si proclama, perché è certamente vero quello che tu hai detto sul crocifisso, così come abbiamo letto da tante altre parti, però Abel Smith è il presidente, voglio dire, dell'Unione, adesso stando a quello che dicono i giornali, dei musulmani d'Italia, poi se i giornali non lo so, allora a questo punto probabilmente è un fatto politico anche questo, probabilmente è una sì, però questo puoi spiegare, sì, poi certamente lo puoi spiegare, però poi riflettevo anche a quello che diceva Luciano prima, cioè probabilmente se riflettiamo nella nostra storia, la distanza che c'è tra il Vangelo e le scelte di tanti governi occidentali e la prassi di tanti cristiani, forse non è poi così più breve la distanza di quello che c'è tra quello che tu stai dicendo stasera e quello che evidentemente vediamo, leggiamo sui giornali. E per cui davvero una grande ricchezza. Noi certamente, poi mi spieghi di Abel Smith, noi certamente così proseguiremo, abbiamo tenuto davvero di avviare questo incontro e questo dialogo, questo confronto, e lo faremo. Adesso se ci spieghi un attimo di Abel Smith, poi leggiamo il testamento di Padre Cristiano.
Grande piacere, grazie, buon Natale, buone feste e ci vediamo.
Certo.
Grazie.
Spinti a dialogare tutti,
certo.
Che sono un pochino della sua
vita. Io anzi spingo i cristiani che devono praticare anche loro la religione.
Sì, l'impegno di tutti.
Certo, grazie, molto gentile. Velocemente, Abel Smith è uno di origini italiano, si è convertito all'Islam, un uomo per noi sconosciuto, non lo conosciamo, ha costituito una associazione, perché la legge italiana permette a una persona a costituire un'associazione, e l'ha chiamata Comunità Islamica d'Italia. Guarda questo nome grande assolutamente, e lui ha fatto questa associazione da solo, lui solo. E poi vi dico una cosa che volevamo denunciarlo prima anche di tutto quello che avete sentito. Una volta, non so dove ha potuto, forse dall'internet ha preso indirizzi di certi
centri islamici e poi moschei, a me mi è arrivata una lettera, diceva che questa persona, da quel momento ho cominciato a capire chi è questo qui, infatti, e nella lettera dice che sta per fare un'associazione sua, questa qui, ci invita di partecipare a Roma, e poi lui dice questa scorrettezza assoluta, che secondo me è un pazzo, non altro, dice: quando vi arriva questa lettera, se venite, benvenuti, se non venite vuol dire che siete d'accordo con noi. Quale assurdità! Questo potevo denunciarlo, perché assolutamente non che senza senso, è uno assolutamente cretino, proprio così, purtroppo questa parola, però è così. Perciò quello che volevo dire, questi giornalisti come mai hanno voluto propagandare
questo è un altro problema.
Questo
altro
è un problema.
Problema tutto italiano. Poi chiudiamo.
Volevo fare una conclusione che permette che non so se voi siete d'accordo con me o no, ma le cose comuni tra l'Islam e la cristianità sono tantissime. E queste due religioni, io penso così, devono essere una religione amici, non nemici. E questa è la cosa più importante. E davvero, tutte queste religioni, tutte e due, chiedono fare il bene. L'altro, davvero, la verità, ci sono gente islamici che fanno interpretazioni molto male dell'Islam. Ci sono gente islamici che fanno molto male, che fanno il terrorismo, anche altre cose, voglio dire. Ma questi uomini sono, o possono essere nemici, possono essere nemici, ma la nemici, nemici reali, vive davvero, è la povertà e la ingiustizia che il mondo arabo, il mondo islamico vive, e la società dei musulmani e dell'arabe che fa sabotare quelle gente. In conclusione, io penso che dobbiamo fare la differenza.
Che l'Islam, è questo, la conclusione è questa, è il Corano. Appoggiano la pace e rifiutano la guerra e l'aggressività, tutto quanto.
Sì, dobbiamo fare la differenza tra i musulmani veri, tra l'Islam e tra quelli che fanno la fanno male l'Islam. Non sono musulmani reali, quelli che
falsi. Zakallah khair.
Vi chiedo di alzare tutti in piedi. Se mi capitasse un giorno, e potrebbe essere anche oggi, di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, mi piacerebbe che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a quel paese, che essi accettassero che il padrone unico di ogni vita non può essere estraniato da questa dipartita brutale, che pregassero per me. Come potrei essere trovato degno di questa offerta? Che sapessero associare questa morte a tante, ugualmente violente, lasciate nell'indifferenza dell'anonimato. La mia vita non ha un prezzo più alto di un'altra, non vale né di meno né di più. In ogni caso non ha l'innocenza dell'infanzia. Ho vissuto abbastanza per considerarmi complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che mi può colpire alla cieca. Mi piacerebbe, se venisse il momento, di avere quello sprazzo di lucidità che mi permetterebbe di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nel tempo stesso di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse ferito. Non posso auspicare una morte così, mi sembra importante dichiararlo. Infatti non vedo come potrei rallegrarmi del fatto che un popolo che amo sia indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe un prezzo troppo caro per quella che forse chiameranno la grazia del martirio, doverla ad un algerino, chiunque egli sia, soprattutto se questi dice di agire nella fedeltà a ciò che crede essere l'Islam. So bene il disprezzo del quale si è arrivati a bollare gli algerini globalmente presi. Conosco bene anche le caricature dell'Islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile mettersi la coscienza in pace identificando in questa religione gli integralismi dei suoi estremismi. L'Algeria e l'Islam per me sono un'altra cosa, sono un corpo, un'anima. Ho proclamato abbastanza, credo, davanti a tutti quel che ho ricevuto. Ritrovandovi così spesso il filo conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia madre, tutta la mia prima chiesa, proprio in Algeria, e già allora con tutto il rispetto per i credenti musulmani. Evidentemente la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno considerato un naif o un idealista. Ci dica adesso quello che pensa, ma queste persone devono sapere che la mia più lancinante curiosità verrà finalmente soddisfatta. Ecco che potrò, a Dio piacendo, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con Lui i suoi figli dell'Islam, come Lui li vede, totalmente illuminati dalla gloria di Cristo, frutto della sua passione, investiti dal dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre stabilire la comunione, ristabilire la rassomiglianza giocando con le differenze. Per questa vita perduta, totalmente mia, totalmente loro, rendo grazie a Dio che sembra averla voluta interamente per questa gioia, nonostante tutto e contro tutto. In questo grazie in cui è detto tutto ormai della mia vita, comprendo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, amici di questa terra, accanto a mia madre, a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, centuplo accordato secondo la promessa, e anche tu, amico dell'ultimo istante, che non avrai saputo quel che facevi, sì, anche per te voglio dire questo addio da te deciso, e che ci sia dato di ritrovarci ladroni e beati in paradiso, se Dio, nostro Padre comune, lo vorrà. Amen. Inshallah.
Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie.